Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, da Emanuela Burgazzoli al microfono e da Tiziano Trotto alla regia tecnica. Qualche anno fa fece scalpore nel mondo della cultura la notizia della partenza dell'archivio di Harald Zeman da Maggia a Los Angeles. Il Getty Museum aveva deciso di acquistare quasi in blocco l'enorme mole di materiale che era conservata alla fabbrica, l'atelier laboratorio di colui che è considerato fra i massimi curatori del suo tempo e critico di arte contemporanea riconosciuto a livello internazionale. Una vera miniera d'oro che grazie alla digitalizzazione diventa ora accessibile, almeno in parte sulle pagine web del Getty, anche al pubblico e ai ricercatori. Non sempre però gli archivi degli storici dell'arte trovano una sistemazione adeguata o vengono catalogati e digitalizzati, diventando così anche uno strumento di ricerca essenziale per ricostruire la storiografia della storia dell'arte, o meglio delle storie dell'arte. Ne parliamo oggi perché questi archivi rappresentano un patrimonio culturale che andrebbe tutelato anche sul nostro territorio, e non a caso in questi ultimi anni l'interesse attorno a questo tema è andato crescendo. Cercheremo allora di capire l'importanza di questi archivi, le sfide per chi ne ha la responsabilità e le prospettive future con l'aiuto dei nostri tre ospiti che sono tutti collegati con noi al telefono, anche questo è un segno dei tempi. La storica dell'arte Laura Damiani Cabrini, che oggi in qualità di presidente del comitato di ASASI, l'Associazione Storici dell'Arte della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Ecco, diciamo subito, Laura Damiani, che oggi prendiamo anche un po' spunto da una vostra iniziativa, ovvero una conferenza dedicata a questo tema, prevista nei giorni scorsi, ma che è stata rinviata a causa appunto dell'emergenza sanitaria, che fa parte di un ciclo di conferenze che voi dedicate un po' alla figura dello storico dell'arte, agli sbocchi professionali di questa professione, giusto?
Certo, si sarebbe dovuta insomma svolgere venerdì scorso, purtroppo effettivamente l'emergenza Covid ha annullato questo appuntamento, che avrebbe visto come protagonista proprio uno degli ospiti di questa trasmissione, cioè Andrea Bacchi, che andremo a conoscere insomma più avanti. Diciamo che la missione della nostra associazione è proprio quella di far conoscere il lavoro dello storico dell'arte, soprattutto naturalmente nel territorio della Svizzera italiana, perché come tutti ben sappiamo è un lavoro, quello dello storico dell'arte, spesso chiuso negli studi appunto privati o svolto nelle quattro mura delle biblioteche, e che ha una diffusione sovente specialistica, che invece noi speriamo possa trovare un po' più di eco anche in un pubblico più vasto. Chiaramente noi siamo un consorzio, un'associazione fatta da storici dell'arte, quindi dei professionisti, ma certo questo mondo è talmente affascinante evidentemente che può interessare anche un pubblico più vasto, ed è quello che noi ci stiamo proponendo.
Bene, lei ha già anticipato il nome del prossimo ospite. Abbiamo infatti in collegamento il professor Andrea Bacchi, direttore della Fondazione Federico Zeri, che ha sede all'Università di Bologna. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi e grazie per questo invito.
Senta, in queste settimane com'è la situazione appunto alla fondazione, alla biblioteca? È ancora accessibile? C'è la consultazione online? Sono interrotte le attività oppure si mantiene una certa attività di ricerca?
No, si mantiene una certa attività di ricerca, perché il gruppo di persone che lavorano in fondazione è un gruppo di persone non vastissimo, sono una decina di persone. Per fortuna abbiamo uffici molto ampi e quindi c'è stata la possibilità di continuare a lavorare in presenza, magari a volte facendo qualche, come dire, a ritmo un po' alternato, però abbiamo sempre continuato a lavorare in presenza, una parte di noi anche durante il lockdown della primavera scorsa, e abbiamo cercato di mantenere delle attività durante il lockdown, naturalmente delle attività online. presentazioni di mostre e cose di questo genere. Adesso invece da luglio la biblioteca ha riaperto. In questo momento purtroppo è accessibile sì, ma solo agli studenti dell'Università di Bologna, non è aperta a tutto il pubblico proprio perché certo. L'università di cui noi facciamo parte ha deciso questa cosa, però è comunque aperta, ripeto, agli studenti, ai colleghi dell'Università di Bologna, e per chi invece non può entrare cerchiamo, come dire, di dare un aiuto magari con inviando PDF, come diciamo abbiamo purtroppo imparato a fare in tutti questi mesi, però diciamo la fondazione è aperta.
Bene, una buona notizia. Ed è collegato anche con noi Martin Kunz, che è stato a lungo conservatore e direttore di musei d'arte, oggi possiede un suo personale archivio che ha sede a Lugano. Buongiorno, benvenuto Martin Kunz.
Buongiorno a tutti voi.
Senta, lei è legato al Ticino da tempo, non solo per l'archivio, ma perché molti anni fa aveva preso casa in Valle Maggia, proprio un po'
sì,
come Harald Zeman.
No, all'epoca lui era non ancora in Ticino, o non ancora in Valle Maggia. Io ho preso mia casa a Somero e là, deve dire, è nato il mio archivio con... accompagnandomi a attività di direttore a Lucerna, e io sono fuggito per le fine settimane tutto l'anno ogni tanto per scrivere i miei saggi cataloghi, così. Così a Somero si è sviluppato una biblioteca che era necessaria, per l'epoca non c'era internet, allora per non andare 40 chilometri a Bellinzona o qualche parte, non avrebbe trovato le cose che erano importanti per me, per l'attività di Lucerna, e così io ho stabilito una biblioteca in casa mia a Somero, dove è cresciuto la biblioteca. Ecco. E l'attività, io devo dire, da tutti i libri scritti così, sì, sono intorno di 140, la gran parte, le prime 10 anni erano scritte al Somero, e senza un archivio non avrei potuto lavorare, no.
Certo.
Anche non c'era computer,
no,
io
appunto.
Ero il primo di avere computer prima del mio museo, prima del fax, e poi si era dall'inizio un giovane collega di Harald Zeman, era molto importante per me, e abbiamo fatto la Biennale insieme in 80, allora dal momento che è iniziato Lucerna nel 77, poco dopo era anche nominato curatore della Biennale insieme con Achille Ponitoliva, Harald Zeman,
sì,
e Michael Compton. Così la biblioteca è veramente, proprio che Somero era cruciale per mia attività.
Quindi un luogo importante, insomma, per la sua vita, per la sua attività professionale.
Sì.
Propongo di ascoltare un po' di musica e poi torniamo a parlare di archivi con i nostri ospiti.
Thank you.
Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Oggi parliamo degli archivi degli storici dell'arte, che parrebbe a prima vista appunto un tema marginale, ma che in realtà riveste un interesse anche pubblico, perché molti di questi archivi, per il loro valore, costituiscono un vero e proprio bene culturale da tutelare, uno strumento indispensabile per la ricerca e la formazione. Fra questi c'è senz'altro il Fondo Federico Zeri. Andrea Bacchi, lei è direttore della Fondazione Federico Zeri, uno dei massimi storici dell'arte del Novecento, una figura, si dice spesso, eccentrica e dai molteplici interessi. Possiamo almeno dire due parole su questa grande figura di studioso?
Molto volentieri. È una figura eccentrica perché Federico Zeri, diversamente da molti altri suoi colleghi, ha lavorato un po' nell'amministrazione pubblica, nei musei a Roma, ma poi si dimise già all'inizio degli anni 50, Federico Zeri era del 1921, e diciamo il resto della sua carriera, dalla metà degli anni 50 fino a quando è mancato nel 1998, è stato svolto da libero professionista. Zeri non ha insegnato all'università, appunto, e non ha rivestito alcun tipo di incarico in altri musei. Quindi diciamo un libero professionista che veniva richiesto, naturalmente la cui consulenza è stata richiesta in tutto il mondo, soprattutto da grandi musei negli Stati Uniti. Zeri ha fatto i cataloghi del Metropolitan, del Museo di Baltimora, e poi naturalmente è stato consulente di grandi collezionisti come Vittorio Cini in Italia e come J. Paul Getty negli Stati Uniti, e da lì poi è partita la sua attività appunto di trustee del museo. Per fare questo Zeri ha messo insieme, diciamo, un nucleo abbastanza impressionante di fotografie, circa 300.000 fotografie. Vi ricordo che Roberto Longhi, che è stato, come dire, il grande maestro, uno dei grandi maestri di Zeri, ne aveva 60.000, quindi erano molte 300.000 fotografie, e del resto lo sappiamo, nella prima metà del Novecento la fotografia era lo strumento fondamentale per chi studiava arte antica. Era Bernard Berenson che diceva che la storia dell'arte è una sorta di gioco dove avrebbe vinto chi avesse avuto più fotografie, e Zeri era molto fedele a questo modo di concepire la storia dell'arte. Zeri muore nel 1998 e lascia tutta la sua fototeca e la sua biblioteca di storia dell'arte, 80.000 volumi, all'Università di Bologna.
Perché a Bologna, professor Bacchi?
Si era creato un rapporto di fiducia con Bologna, devo dire. Zeri era amico di Anna Ottani Cavina, che è stata la prima direttrice della fondazione, prima di me, dal 2001 al 2014, e proprio nel 98, l'anno in cui poi è scomparso, Zeri ricevette la laurea honoris causa dall'Università di Bologna, e questa cosa lo colpì molto, perché Zeri, appunto, lo dicevo, non ha mai insegnato all'università, ma Zeri sentiva molto forte la vocazione ad insegnare, e questo si capisce. Zeri ha fatto vari programmi televisivi, si capisce anche in quelli, cioè Zeri era veramente un grande divulgatore nel senso più alto della parola, cioè non, come dire, non cedeva mai alle lusinghe, alle seduzioni di spiegazioni troppo semplici. Però se vi capita di ascoltare, anche su YouTube ce ne sono molti, interventi di Zeri, ha sempre, come dire, una limpidità cristallina, e che può essere compresa da chiunque abbia voglia di ascoltare queste lezioni. Non ha mai quel linguaggio che a volte molti miei colleghi, lo so bene, mi metto fra quelli, rischiamo di avere, quel linguaggio un po' troppo accademico. Cioè, sapeva spiegare in modo molto semplice i grandi fatti della storia dell'arte. E poi Zeri era un conoscitore, cioè colui che si interrogava in primo luogo sull'autografia dei dipinti. Zeri era soprattutto un esperto di pittura, però era un conoscitore che aveva il senso della storia, e sappiamo bene, si dice bene, che diciamo, il conoscitore è uno storico dell'arte laconico, perché limita a riconoscere le cose, però sapeva che queste opere, una volta riconosciute, dovevano acquisire un senso all'interno di un contesto culturale molto vasto, e Zeri aveva la chiara percezione di tutto questo. E ad esempio in una serie di lezioni che ha fatto all'Università Cattolica, che poi furono pubblicate nel libro Dietro l'immagine, proprio questi raccordi fra le opere d'arte e il loro tempo sono fatti in modo molto chiaro, molto efficace, e che ebbe molto successo.
E quindi si può intuire anche l'importanza del Fondo Zeri, che comprende, appunto, l'ha detto, un nucleo molto importante di fotografie, ma non soltanto, c'è cioè una biblioteca appunto dicevamo che...
La biblioteca è molto notevole perché sono appunto circa 80.000 libri, di cui 40.000 volumi veri e propri e 40.000 cataloghi d'asta, una, diciamo, un tipo di pubblicazione molto di nicchia ma molto importante per conoscere la storia del mercato, la storia del collezionismo nel corso del XX secolo. Però senza dubbio le foto sono la cosa più importante. Zeri su questo era maniacale, cioè Zeri voleva avere dello stesso quadro molte fotografie. Perché? Perché naturalmente un quadro ha una vita, magari è stato restaurato una prima volta nel 1880, magari è stato restaurato una seconda volta, è stato fotografato diversamente, capiva cioè l'importanza di documentare tutti i vari passaggi, per quanto era possibile, della vita di un dipinto o anche di una scultura. È per questo che questa fototeca oggi è molto molto importante, non solo per la ricchezza dei materiali, ma anche perché consente per questi materiali di darci informazioni molto attendibili e che non sempre riusciamo ad avere in altro modo.
Ecco appunto il problema della catalogazione, Andrea Bacchi, appunto si cataloga ma si archivia proprio tutto o appunto ci sono dei criteri, suppongo, ma quando si ha così tanto materiale, certo. E poi non parliamo naturalmente delle acquisizioni, perché oltre al fondo Zeri appunto si continuano ad acquisire magari altri nuclei, altri archivi. Quindi come si procede? Qual è la...
Come si procede? Una bella domanda.
Caso per caso.
Caso per caso, no, ma le dico subito, quando appunto l'università ha ricevuto questa donazione intorno all'anno 2000, la maggior parte delle istituzioni simili alla nostra, cioè che avevano grandi archivi fotografici, si limitavano a prendere queste foto, a tenerle nelle scatole e a mettere le scatole a disposizione del pubblico. L'Istituto Germanico di Firenze, la Biblioteca Herziana di Roma, la Fondazione Cini. In quel momento però, diciamo, l'aspetto della digitalizzazione stava diventando sempre più importante. In quel momento, e anche un'altra cosa diventava significativa, si capiva che queste fotografie cartacee, proprio nel momento in cui si stava passando al digitale, erano esse stesse, come dire, una testimonianza, un bene culturale, quindi andavano salvaguardate. E quindi non era giusto neppure incollarle sui cartoncini, era giusto poterne leggere i retri e andavano, come dire, tenute con un certo riguardo. Ecco che allora è nata l'idea di intanto di digitalizzare queste immagini, in modo che le foto sono sempre lì a Bologna, chi le vuol vedere le può vedere, ma ci siamo accorti che una volta che sono state scansionate le persone preferiscono vedere il digitale, è rarissima da noi la richiesta di vedere gli originali cartacei che ci sono. E poi appunto questa idea di una catalogazione, che all'inizio è stata solo una catalogazione molto sistematica. Voi trovate online, cercando anche senza entrare nel sito, ma per molti, la ricerca su molti artisti vi rimanda in primo luogo, soprattutto artisti magari di seconda fila, un po' più ricercati, vi rimanda alle nostre fotografie. E lì vedete che c'è una doppia scheda, una scheda dell'opera d'arte, dove quindi l'autore è Raffaello Caravaggio Bernini, e poi noi abbiamo anche una scheda della fotografia, dove l'autore è Alinari, Anderson, Brogi o il grande o il piccolo fotografo che l'ha eseguita. Quindi schede molto capillari, con tante voci, che richiedono molta energia, molti finanziamenti. Noi continuiamo questa catalogazione per la pittura italiana, perché al momento credo che il nostro database online, che conta circa fra le 150 e le 200.000 fotografie già online, credo che sia, come dire, l'atlante della pittura italiana più completo e più affidabile che si possa trovare gratuitamente online. Però nello stesso tempo abbiamo nuove donazioni, come lei diceva. Ci hanno lasciato Everett Fay, che aveva studiato con Zeri, perché Zeri aveva fatto dei corsi ad Harvard, pur senza essere incardinato. E Everett Fay è stato curatore del Metropolitan per molti anni, ha studiato il Rinascimento fiorentino e Everett Fay è mancato lo scorso anno e ha lasciato, prima di morire all'università, alla Fondazione Zeri a Bologna, 40.000 fotografie.
Ecco, quindi un altro importante nucleo. Se è d'accordo, magari ne parliamo fra poco. Volevo dare anche la parola a Laura Damiani Cabrini. Ecco, fra gli scopi della vostra associazione c'è appunto, o comunque come ipotesi di lavoro, appunto quella di un archivio, se non sbaglio, anche di centralizzato, se vogliamo così, di storici dell'arte, no? L'idea di raccogliere questi materiali. di far sì che non vadano dispersi. Com'è la situazione nella Svizzera italiana, Laura Damiani, in questo senso?
Allora, prima di tutto bisogna dire che noi non abbiamo nel nostro territorio ancora una tradizione di studi così vasta e articolata come quella che chiaramente evocava prima Andrea Bacchi, quindi si tratta di singole personalità che diciamo nel secolo scorso soprattutto hanno dato vita a una serie di studi a carattere positivista, quindi centrati sulla ricerca d'archivio, che però poi sono stati anche messi a frutto da una più giovane generazione di cui io faccio parte, che hanno attinto appunto questi studi e che in qualche modo li hanno rielaborati portandoli a uno stadio un po' di rielaborazione critica maggiore. Quindi si tratta appunto di personalità che hanno fatto parte della storia culturale del Novecento.
Possiamo
e
fare
i loro fondi, sì,
qualche esempio?
Per esempio Martinola, Gilardoni, Piero Bianconi, Aldo Crivelli, i cui però archivi sono o conservati in parte all'archivio cantonale di Bellinzona o fanno parte di nuclei gestiti da fondazioni e quindi sono diciamo un po' non sono radunati sotto uno stesso tetto e devono essere un po' ricercati. Devo dire che per molti di loro, per esempio per Martinola, purtroppo diciamo che non ci sono stati lasciti testamentari che poi abbiano portato a una vera conservazione di un patrimonio che doveva essere veramente molto importante, di documenti, di fotografie, di appunti, di relazioni, di lettere.
Ecco,
e quindi il patrimonio di Martinola è andato completamente disperso.
Prego, no, il rischio appunto mi pare di capire che siano o poco accessibili o difficilmente accessibili,
sì,
oppure nella loro integrità appunto non siano conservati soltanto in parte o addirittura nel caso peggiore vadano persi del
certo.
tutto.
Per poi c'è naturalmente la più giovane tra virgolette generazione di storici dell'arte, cioè ancora attivi, che hanno, devo dire, dato un impulso considerevole agli studi di storia dell'arte nel Canton Ticino, quando ancora non era attiva, non era stata fondata nell'università, nell'USI, e quando alcuni istituti di ricerca cantonali sopperivano appunto a una mancanza endemica di centri di ricerca che potessero appunto fare da tramite, no? tra storici dell'arte, documenti e situazioni appunto adatte alla ricerca.
Sì.
Ecco, questa nuova generazione diciamo ha un piede nell'analogico, nel senso che ha costituito dei propri patrimoni fotografici cartacei, e però ha visto anche il trapasso dalla tecnologia appunto analogica a quella digitale, per cui si è formata anche delle banche dati digitali e adesso, come diceva lei, lo scopo sarebbe quello di radunare, no, gli sforzi che sono stati fatti, che sono stati compiuti individualmente in un centro che possa appunto costituire una banca dati, un centro di ricerca, soprattutto in margine a un tema che è molto sentito anche e soprattutto all'estero, più che in Ticino, che è quello relativo all'emigrazione artistica. Molti studiosi, anche stranieri, si occupano di artisti che hanno, diciamo così, origine, solo origine, perché poi magari hanno lavorato tutta la vita altrove, ma origine in questo fazzoletto di terra intorno al Ceresio, e che cercano anche informazioni o indagano, no? su
sì.
Possibili passaggi, su possibili anche
sì.
Sì, presenze, no? di questi
certo.
artisti sul nostro territorio. Quindi ecco, questa sarebbe un po' la finalità di questo centro.
Io vi propongo ancora un po' di musica e poi diamo anche la parola a Martin Kunz per capire che cosa contiene il suo archivio. A dopo. Teddy Wilson, Don't Be That Way. Torniamo in studio con i nostri ospiti. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte. Oggi stiamo parlando di archivi, archivi di storici dell'arte, di curatori, di studiosi. Martin Kunz, lei è appunto stato a lungo curatore, direttore di musei, 40 anni di attività curatoriale a Lucerna, New York, Ascona, sono alcuni dei luoghi della sua vita, e anche Lugano, dove appunto lei possiede un suo personale archivio. Lei stava parlando della sua casa in Valle Maggia, di quanto fosse fondamentale, quando appunto non c'era internet, avere una propria biblioteca. Tutta la sua attività, insomma, trova spazio in questo archivio. Che cosa contiene?
Allora, fino a poco fa non aveva un registro, perché conosceva in principio cosa avevo, ma quando si sono accumulate migliaia di volumi si perde un po' il dettaglio, e poi l'archivio finalmente era messo a Basilea, dove viveva per un tempo, e poi mi seguiva a New York, dove ho spesso 20 anni d'attività intorno a Kunsthal e altre attività indipendenti, e poi praticamente per motivi personali, una malattia di mia moglie americana, siamo tornati a vivere in Ticino, prima a Someo, e abbiamo portato tutto e alcuni contenitori di questo archivio che non era mai quasi registrato. Sono in mezzo per gli ultimi anni di questi problemi che avete parlato, che diventa una sfida enorme per un individuo quando si accumulano tante cose, perché non aveva l'idea di fare un archivio. Io ero in piena attività di curatore, anche di storico, e così per interesse ho accumulato tutto questo, anche ricevuto tante cose, così è cresciuto. E in Ticino era il problema, che una volta l'ho messo, ho trovato un posto vicino a Locarno, e poi abbiamo preso residenza permanente a Lugano, per motivi anche di nuovo di salute, così la mia moglie ha sopravvissuto 10 anni qui. Allora, io ho trovato per caso un bellissimo locale, anche fino adesso affidabile, non so, che è molto centrale, che è abbastanza grande, circa 300 metri quadrati, dove poteva veramente quasi sistemare la prima volta la biblioteca in una maniera. Era sempre la stessa sistematica, perché per me era una biblioteca a mano, perché io sapevo cosa ho e avevo i miei settori che erano in rapporto direttamente con le attività, e aveva una parte monografica, aveva un settore piuttosto arte classica e poi arte contemporanea, che la maggior parte delle cose, aveva tematica, cronologica e anche su etnica dell'origine degli artisti. Per esempio, il più grande sarebbe volumi tematiche unicamente sull'arte svizzera, come esempio, ma anche su altre arti italiane, così non aveva bisogno per trovare le cose in fretta. Ma visto era diventato chiaramente interessante, e pensato sarebbe, io praticamente 80% era scritto, fatto e collezionato prima dell'età dell'internet. Allora tutto era cartaceo, solamente su cartaceo.
Sì,
allora, come individuo, parliamo la biblioteca solo, abbiamo registrato adesso intorno di 13.000 libri, mi sono di più.
Quindi sì, una bella sfida di catalogazione.
Sì, e poi proprio l'archivio delle documentazioni, tempo. Deve dire che il nucleo, il centro della tematica di questo archivio è l'arte degli ultimi 60 anni, e da quali 15 anni io ero attivo. cioè come giovane studente, fino adesso. E così io volevo portare questo archivio su cartaceo, prima sistemarlo, che poteva mostrarlo a qualcuno, perché io sono molto interessato di trovare un posto che sarebbe molto più adatto come me come individuo, non lo metti di una istituzione.
Certo, avere un'istituzione che possa ospitarlo, sì, renderlo accessibile. Quindi
c'era anche il problema di mio collega, era Alzheimer, lui sapeva come io, ancora con più cosa aveva, cercava, certo, le cose, ma di avere la sistemazione digitale di questo, lui non poteva nemmeno. Allora io quando ho provato di vedere se c'è interesse, era molto difficile dire, sono entrati da me alcuni locali storici d'arte, sono tanti libri, ma praticamente nessuno ha quattro cose. Allora,
quindi non ha ancora trovato qualcuno che sia proprio interessato?
Non deve dire, non posso dire.
Non ha ancora una sistemazione.
Sì, ma penso questo interesse, che questa attività che parlava anche la signora Damiani, intorno dell'Accademia, di là sono venuti i primi gente del professionale storici da studiare cosa che ho.
Certo, sì, perché è un grande fondo che riguarda l'arte contemporanea, quindi o degli ultimi decenni.
E anche naturalmente facendo anche mostre storici, no? Per esempio ho fatto una mostra d'arte religiosa dell'Ottocento Svizzera a Lucerna, perché durante il festival abbiamo sempre fatto le mostre tematiche, oppure sul disegno italiano del 500-600, ma sono piuttosto le eccezioni. Ma sul tema degli ultimi 60 anni è molto molto concentrato. Adesso sono molto contento che sono riuscito di sistemarlo non solo manualmente ma anche digitalmente, ma ho dovuto cambiare 2 o 3 volte gli informatici che mi aiutavano.
Sono un punto, certo, che posso è un'impresa dire, comunque anche la tecnologia aiuta, ma
cosa c'è, no? Solamente adesso il secondo passo, sono interessato di portarlo in un contesto scientifico pubblico
di ricerca,
di ricerca, dove questo compendio fa senso.
Sì, diventa uno strumento di ricerca. Adesso darei anche la possibilità ad Andrea Bacchi di nuovo di parlarci appunto di un progetto. Prima accennavo appunto a un lascito recente, quello di Everett Fay, un importante storico dell'arte, allievo di Zeri, tra l'altro, e poi parliamo anche di appunto un progetto di censimento di archivi, perché come diceva Martin Kunz, il senso è quello di rendere questi archivi strumenti di ricerca.
Certo, si tratta appunto, come dire, di mettere in atto una sorta di compromesso, vorrei dire, perché questo è proprio il momento in cui, diciamo, chi si sta chiudendo una stagione, quella delle persone come il professor Kunz, come in fondo anch'io, che sono partiti con archivi cartacei, cioè con libri, con fotografie. Adesso chi comincia oggi a studiare, come dire, ha tutto sul proprio computer, ha qualche libro, ma di fatto le fotografie, le informazioni sono sul computer. Quindi le persone che hanno avuto degli archivi cartacei, si sta chiudendo questa stagione, si sta comprendendo che è importante che questi archivi vanno salvaguardati, i libri, le fotografie, ma anche, non dimentichiamolo, i carteggi, le lettere, gli scambi fra gli studiosi e tutto quanto è intorno a tutto questo. E si capisce anche che però per conservarli bene, per valorizzarli, per farli conoscere, sono necessarie somme notevoli. Le fotografie vanno conservate adeguatamente, vanno conservati adeguatamente i libri, e poi per farli conoscere online è necessaria, come dire, un'operazione di schedatura che è molto, molto complessa e molto costosa. Una soluzione che noi stiamo, diciamo, cominciando ad adottare adesso, proprio nel momento in cui riceviamo nuove donazioni, vi ho parlato di quella di Fei, ma ci ha dato le sue foto anche appunto Anna Ottani Cavina e sono 16.000 fotografie. Abbiamo ricevuto il fondo di uno storico dell'arte scozzese, Robert Gibbs, che è stato un grande studioso di Trecento bolognese, che ci ha lasciato 30.000 fotografie, perché ha smesso di studiare questi temi. E quindi l'idea, nella impossibilità di forse di schedare tutto, è di creare uno strumento, noi lo chiamiamo Esplora Fondi, che è uno strumento che dia perlomeno all'utente online una mappatura, sapere che fondi abbiamo, cosa c'è dentro questi fondi, quali sono, diciamo, le scatole, pittura del 300 a Bologna, Vitale da Bologna, opere su tavola di quest'artista, affreschi, e così, diciamo, in attesa di poter catalogare sistematicamente, l'utente da casa, il fruitore, lo studioso, può capire cosa noi abbiamo. E quindi, anche ricevendo molte cose, possiamo però tenere, come dire, tenere il passo e dare un'idea perlomeno di cosa c'è, ad un livello che non è il livello della singola fotografia, ma è un livello un po' più, come dire, sommario, però importante. Perché sai, in molti casi molte istituzioni hanno ricevuto tante cose e poi le hanno tenute lì in un angolo in attesa magari di schedarle meravigliosamente, però si è quasi perso memoria che sono in quel posto. Mentre noi così, diciamo, cerchiamo in un modo, ripeto, più sintetico, però di fare conoscere le cose man mano che arrivano in tempi molto ragionevoli.
Quindi date già un orientamento, possono essere, appunto, possono diventare già uno strumento di ricerca per chi si occupa di questi temi. Appunto, a proposito di digitalizzazione e nuove tecnologie, per fortuna le nuove tecnologie permettono anche, appunto, di mettere in rete, di collaborare fra istituzioni, e quindi vi siete fatti promotori insieme ad altre istituzioni di un progetto che è stato lanciato non molto tempo fa.
Sì, questo è appunto il progetto che si chiama Archives, Archivi di Storia dell'Arte, è un progetto che abbiamo lanciato insieme all'Università di Roma III, alla Scuola Normale, alla Biblioteca Herziana di Roma, all'Istituto Tedesco di Firenze e al Getty Research Institute, dove proprio è finito l'archivio Zeman, per censire gli archivi degli storici dell'arte che si sono occupati di arte italiana, a partire da Adolfo Venturi, che, diciamo, noi consideriamo un po' il padre della disciplina, visto che ha fondato la prima cattedra di storia dell'arte a Roma sul finire del XIX secolo, ecco, di censire dove stanno le cose di questi storici dell'arte, dove sta la loro biblioteca, se c'è ancora, dove sta la loro fototeca, anche perché poi sul database in questo modo è possibile, come dire, intrecciare i dati e poi fare partire ricerche più specificamente storico-artistiche, come è partita la riscoperta del barocco negli anni 20 fra Germania, Italia e Gran Bretagna, e tante altre ricerche. Però l'idea è di avere un primo database che dia una mappatura, anche perché, ripeto, in molti casi, per molti studiosi, che so io, le lettere sono rimaste alla famiglia, le foto sono andate all'università, i libri sono andati da un'altra parte, quindi c'è stato in molti casi una diaspora che però così virtualmente può essere ricomposta. E fornire molte informazioni.
Certo.
Siamo all'inizio e sul nostro sito, se andate sulla nostra
si può
forma,
già, sì.
Vedere le prime occorrenze che abbiamo cominciato a mettere.
Laura Damiani, lei sogna un archives, diciamo così, anche per la Svizzera italiana?
Guardi, sarebbe veramente molto bello. Sognare non costa niente e c'è ancora molta energia che può essere messa in campo in questo senso. Aspettiamo tempi maturi significa che ci sia la volontà, evidentemente, e quella ha dimostrato appunto l'associazione che presiedo, ma che ci sia anche la possibilità di dar seguito con finanziamenti, con fondi, con interesse politico a questo
atti
tipo
concreti
di discorso, in modo tale poi da poterlo concretizzare. Io però voglio insomma sottolineare il fatto che su un centro di ricerca sull'emigrazione artistica, o comunque diciamo, che potesse condensare, no, molte informazioni relative a questa diaspora che il Ticino ha vissuto per secoli, no, partendo chiaramente dai nomi più
Noti, sì.
importanti, degli architetti, eccetera, fino
Certo.
alle istanze minori. Si parla di questo centro già da diversi decenni, anzi forse è già da un secolo che riverbera un po' questa possibilità.
Quindi forse i tempi sono quasi maturi ormai,
Ma io
potrebbero
non lo
essere.
so, me lo auguro, diciamo che già esprimere questa volontà in termini molto chiari, molto netti e dare seguito appunto a questa ispirazione attraverso degli atti che sono di sensibilizzazione, attraverso, come si diceva all'inizio, conferenze che mettano in luce, no, il ruolo e il lavoro dello storico dell'arte, può essere, ecco, un buon inizio per così
Sensibilizzare,
sollevare, cioè,
certo.
un maggiore, diciamo così, interesse di quanto non sia stato
E
fatto finora.
ricordiamo, sì, che poi diciamo, nella Svizzera italiana, in Ticino, abbiamo l'archivio del moderno per quanto riguarda almeno la storia dell'architettura, dell'ingegneria, del design.
Certo.
Ecco, è già un patrimonio, prezioso, ecco,
No, abbiamo vari
accessibile. E
archivi,
vari archivi.
di architettura, appunto l'archivio del moderno e altri archivi anche fondati da associazioni che si occupano proprio di centrare, no, questo aspetto di radunare fondi di architetti anche contemporanei, manca completamente per diciamo, questo coté per quanto riguarda appunto invece gli storici
Storico.
dell'arte e il mondo della storia dell'arte.
Ecco.
Gli artisti invece sono abbastanza ben, diciamo, valorizzati dall'Associazione Svizzera degli Storici scusi, dall'Associazione, sì,
L'Istituto
Svizzera di
Svizzero.
Storia
Sì,
dell'Arte, scusi, sì, perché ci sono anche delle
certo.
altre associazioni
Qua.
molto simili, che ha appunto, anzi, incrementato proprio la costituzione di un archivio degli artisti
Degli
svizzeri,
artisti, infatti.
però appunto è un po', il tema è un po'
Diverso.
diverso, chiaramente.
È il momento di una rubrica di voci dipinte. Oggi vi proponiamo la lettura di un'opera di Francisco Goya tratta da Il Museo del Mondo, un testo della scrittrice Melania Mazzucco, pubblicato da Einaudi. Abbiamo scelto appunto per la nostra rubrica intitolata Ekphrasis, che designa un po' la descrizione letteraria di un'opera d'arte. Sentiamo.
C'è il muso di un cane che affiora su un piano inclinato e si staglia contro uno spazio vuoto, color ocra chiaro. Nient'altro. Il quadro è tutto qui. Eppure quel cane, confinato nella parte bassa del rettangolo, perso nell'immensità dorata che lo circonda e sembra sul punto di inghiottirlo, comunica una vertigine quasi metafisica. Il pittore usa una tavolozza povera di pochi colori e ha eliminato tutto il superfluo. Non esiste paesaggio, né realtà riconoscibile, nessun dettaglio, quasi un'astrazione. L'immagine cattura una porzione esigua del visibile. È impossibile dire cosa stia accadendo al cane o dove si trovi. Se la macchia bruna che si impenna verso destra e nasconde il suo corpo sia l'acqua fangosa di un fiume, o la terra che lo seppellisce in una frana, o la sabbia di una duna nel mondo ridotto a un deserto. Ma che qualcosa stia accadendo lo rivelano le pupille spaventate, il naso umido e nero, e le orecchie pelose, rese sommariamente con strisce di biacca. Gli occhi rivolti verso l'alto. Il cane cerca un segno, o aspetta qualcosa, che però non si materializza. Il cane è disperatamente solo.
La solitudine del cane sepolto nella sabbia di Francisco Goya nel brano di Melania Mazzucco, che è stato letto da Margherita Coldesina. A quest'opera di Goya anche il filosofo, poeta e scrittore Guido Ceronetti aveva dedicato un bellissimo testo che è incluso nella raccolta di scritti La lanterna del filosofo. E parlando di fondi archivi, ricordiamo che il fondo Ceronetti è conservato proprio a Lugano, alla Biblioteca Cantonale, e fa parte dell'archivio Prezzolini. Ecco, ci avviamo alla conclusione, Andrea Bacchi. Riassumendo, abbiamo capito almeno oggi un po' di più, insomma, l'importanza degli archivi di storici dell'arte, lo studio appunto delle carte degli storici dell'arte del XX, del XXI secolo, che, come scrive Alessandro Nova, direttore del Kunsthistorische Institut di Firenze, non può essere uno studio di pura erudizione accademica, ma serve a chiedersi in che direzione ci stiamo orientando.
Assolutamente, assolutamente. Sono parole appunto che Nova aveva pronunciato proprio il 16 ottobre nel corso del nostro incontro. Naturalmente non è solo uno studio erudito, ma anzi, diciamo, questi studi aiutano a capire meglio il Medioevo, il Rinascimento, l'età moderna, e aiutano a capire meglio il Novecento. È una disciplina in fondo giovane come la storia dell'arte, e che ha preso coscienza di se stessa più tardi rispetto ad altre discipline accademiche, umanistiche, e quindi aiutano a capire il Novecento più in generale. Oggi è inutile dirlo, appunto, come sia pervasiva la presenza delle opere d'arte nella vita delle persone, e però come dall'altra sia sempre meno presente una consapevolezza storica forte su queste opere. Quindi lo studio di questi archivi può aiutare proprio questo, può essere un contributo fondamentale a dare, come dire, una ragione storica, una maggiore consapevolezza a chi studia queste cose, ma anche più in generale al pubblico, insomma, renderlo più attrezzato intellettualmente.
Ecco, io su queste considerazioni chiuderei la nostra puntata dedicata agli archivi degli storici dell'arte. Quindi io ringrazio e saluto molto i nostri ospiti in collegamento telefonico, che sono stati appunto il professore Andrea Bacchi, la storica dell'arte Laura Damiani Cabrini e il curatore Martin Kunz. Domenica prossima Voci Dipinte torna con una puntata dedicata alla figura dell'artista Paolo Mazzucchelli, in arte PAM, a cui è dedicata proprio in queste settimane un'ampia retrospettiva al MASI, una puntata a cura di Monica Bonetti. Vi ricordo inoltre che potete sempre riascoltare le puntate di Voci Dipinte sul nostro sito rsi.ch e in podcast. Grazie anche a Tiziano Trotto, che ha curato la regia tecnica. Da Emanuela Burgazzoli al microfono l'augurio di una buona domenica in compagnia dei programmi di Rete 2.
Thank you.